tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, abbiamo mantenuto, cioè manteniamo un'altra promessa che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, cioè quella di avere Marco Spagnoli in studio, che è stato in collegamento telefonico con noi qualche settimana fa. Ci ha parlato del suo nuovo documentario, La Scuola Romana delle Risate, insieme a Piotta, che ha curato la colonna sonora. Sono di nuovo tutti e due con noi, però finalmente Marco è qui in studio con noi. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Bene, grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Tu sei un grande rocchettaro, Marco.
Un grande appassionato, sono grandissimo, però non sono un esperto, cioè ne rifiuto in questa categoria l'esperto, perché me la voglio godere, capito? Quindi voglio sentire tutto quello che è possibile.
Sai che c'era il critico russo Roman Jakobson che diceva: non esiste, non può esistere la parola esperto, ma solo appassionato, perché nessuno abbraccia l'inabbracciabile. Cioè l'idea, no, di potersi definire...
Stamattina stai informissimo.
Filosofo.
Potersi definire esperti di qualcosa, di musica rock, eccetera. È talmente infinito l'argomento, ma anche io immagino nel cinema, no? Gli esperti di cinema, Marco.
Sì, sì, beh, diciamo, lì devi studiare come in tutte le cose. Ci sono delle cinematografie che per me sono completamente sconosciute. Io infatti rifiuto assolutamente anche... Cioè io conosco quello che ho studiato e per cui ho grande passione. Poi ci sono... Le cinematografie bellissime che però io non conosco e che quindi piano piano conoscerò, insomma.
È bello, allora, che ci sia sempre un percorso, anche perché se uno conoscesse già tutto,
no,
cioè io
noia.
Di cinema ho visto tutto, e vabbè, allora però non c'è più niente da riscoprire.
Sì. Poi non è solo vedere, sai, non è solo ascoltare, devi anche capire, no? Cioè ci sono certo. Alcune cose, poi devi proprio impegnarti e comprendere fino in fondo quello che è il racconto di questo. Cinematografia.
Come si fa? Ecco, questa è una cosa interessante. Come si fa a capire un'opera d'arte visiva, in questo caso? Se tu vedi un capolavoro, no, di un grande cineasta, un grande regista del passato, cioè c'è un modo per capirlo, oppure semplicemente o lo capisci o non lo capisci, molto banalmente?
E guarda, secondo me fa parte della cultura, cioè la cultura. Io ho fatto una volta il giurato a San Francisco, al Festival di San Francisco, e il più grande problema è che loro avevano selezionato dei film che non capivano, perché erano la maggior parte monnezza, oppure film così, finto autoriali, che in Europa non avremmo mai preso, ma perché poiché loro non hanno la cultura fino in fondo, cioè nel senso che gli americani spesso hanno una cultura settoriale, anche se poi elevatissima, perché poi in alcune cose non sono assolutamente imbattibili, in quella cosa loro non distinguevano quello che era l'arte e quello che era la frode. C'erano dei film veramente terrificanti, che non erano film, ma non perché erano non riusciti, erano proprio, come dici tu, la differenza tra l'arte e quello che assomiglia all'arte, o quello che assomiglia a un racconto. Quindi è molto, era molto inquietante.
Questo, tra l'altro, è tutta una parentesi con Tommaso Piotta, grandissimo, anche lui appassionato di arti figurative, grandissimo appassionato. L'idea di, cioè, il confine, no, tra cosa è arte e cosa non è arte, come si definisce l'arte.
E lì la frode poi non manca mai.
Beh, insomma, proprio perché è difficile riuscire a capire quello che c'è dentro e quello che sta fuori, no? Perché poi c'è un circolo di persone, no? La cosiddetta critica, che in qualche modo detta la linea, dice: questo è quello che è dentro, questo è quello che è. Però cambiano poi le cose anche nel tempo.
Sì,
no?
Beh, innanzitutto diciamo, il cinema, la musica sono delle grammatiche che tu impari. È chiaro, e ci sono delle cose che avevano giustamente successo in un'epoca, o non avevano successo perché erano venute troppo presto, che poi il tempo mette nella giusta prospettiva, nel bene o nel male. Ci sono dei film di grandi autori che sono stati amati, adorati, e che oggi sono completamente dimenticati. Ci sono viceversa dei film di autori. Io ricordo che in questo paese Hitchcock era considerato un regista di genere,
sì,
non un autore,
certo,
che invece oggi sono rivalutati. Quindi è il tempo, è la cultura, è come una stratificazione grammaticale, culturale e anche sociale, che porta dei film a essere ancora rilevanti. Perché, cioè, se tu guardi, è molto interessante, io molto spesso vedo i film con d'età, con persone più grandi, così via, e riconoscono delle persone di successo che oggi per noi sono degli sconosciuti, ma all'epoca non erano gente di passaggio, erano dei grandissimi, certo, cioè erano grandi attori, grandi attrici, quindi questo è quello, il tempo che poi dà il giudizio finale.
Uno dice: che cosa c'entra quello di cui state parlando con la scuola romana delle risate? C'entra anche in qualche modo, però poi è un discorso molto interessante. Qui arrivano fioccani messaggi, c'è Maurizio che scrive: un saluto affettuoso al mio amico d'infanzia Marco, Nero a metà mi ha emozionato. E Forza Napoli, Maurizio.
Sempre Forza Napoli.
Dai, vediamo piano piano.
Stiamo soffrendo queste ultime due giornate.
Non diciamo nulla, no?
Non diciamo nulla. Siamo solo in silenzio stampa.
andiamo avanti. E vediamo che succede.
Comunque c'è anche un tempo personale,
sì.
Oltre che collettivo. Sì, perché sì, io, per esempio, faccio un esempio, no? Sì. Il Latin Funk, io lo detestavo, dico, che palle, sotto la ritmica funk e sopra questa roba melodica così d'amore. Anni dopo lo sto collezionando e dico, questi sono dei geni, sotto la ritmica funk e sopra questi testi così d'amore, anche a volte malinconici, perché crescendo io è cambiata la
sensibilità. La sensibilità collettiva poi è la somma delle sensibilità individuali che cambiano nel tempo, no? Cioè, credo, quindi il fatto anche, no, come ricordava, la percezione, no? Il fatto che un artista sia percepito in un modo o non sia percepito come artista, sì, e poi venga rivalutato anni dopo.
Poi sai, ci sono anche, secondo me, una cosa molto interessante, quegli artisti che riescono a sintetizzare delle sensibilità diverse. Io penso al caso più eclatante è la bossa nova, no? Che il samba è da sempre stata la musica brasiliana. Quando negli anni 50 arriva il jazz americano, si fondono queste cose, diventa la bossa nova. Ci citava Pino Daniele, la musica di Pino Daniele è una sintesi tra la musica tradizionale napoletana e il blues. E questo diventa molto interessante. Cioè, c'è un artista che vede delle cose, le combina, le ricombina secondo una sua sensibilità. E questo poi magari ti avvicina non soltanto, attenzione, alla musica. Io, per esempio, sono un grande fan di Leonard Cohen. Sono uno dei. L'ho visto due volte in concerto, sono felicissimo. Ecco, lui non mi ha guidato solo verso un certo tipo di musica, un certo tipo di epoca, ma anche verso un certo tipo di sensibilità letteraria, culturale. Certo. E questo è molto affascinante.
Tra l'altro, chiudiamo poi, cioè, appunto, ci dedichiamo al film, al documentario, alla Scuola Romana delle Risate, che sarà in TV tra poco, per chi se lo fosse perso, lo annunceremo. Ma un'ultima domanda che può essere, come dire, può essere rivolta a tutte e due, rispetto a, appunto, alle rispettive arti, no? Ma è pensabile, Marco, dal tuo punto di vista, un regista che proponga qualcosa di anche di innovativo, comunque di culturalmente valido, senza aver fatto questa rielaborazione del passato, cioè senza conoscere, senza aver approfondito, cioè in pratica talento puro, uno arriva e fa una roba che, oppure è necessaria per forza?
Guarda,
quel tipo di...
secondo me è possibile tutto. La realtà vera è questa, che al di là della mediazione cosciente, no, perché tu poi vedi un film, magari lo vedi anche solo così per intrattenimento, non capisci che quello che si porta dietro, però quello che sicuramente è vero è che ci sono talenti che riescono a innovare immediatamente tagliando i ponti col passato. Ci sono talenti come Tarantino, per esempio, che ha rinnovato quello che invece era non solo conosciutissimo ma anche talora disprezzato, dimenticato. Certo. Quindi il merito sta in questo. Secondo me la questione del passato è una questione diversa. Se tu conosci il tuo passato, questo racconto identitario, puoi poi trasformare il tuo presente. Cioè io vedo, cioè, tanti film anche oggi risolti, tu dici, ma questo non ha mai visto Billy Wilder, questo non ha mai visto Lubitsch, certo, questo non sa. Se tu l'avessi visto, avresti fatto meglio il tuo lavoro, non l'avresti fatto diverso, solo migliore.
Certo. Tommaso, tu che dici? Ma sono è capitato di incontrare un artista, un giovane musicista, che dice, questo non ha mai ascoltato niente, eppure conosce il mestiere, tra virgolette, è difficile, dici?
È difficile, magari proprio agli esordi puoi avere un po' di fortuna, però poi se non studi, che poi lo studio va in due direzioni, avanti perché accresci le tue capacità tecniche, ma insomma non solo quelle, ma poi anche indietro conoscendo chi ti ha preceduto. Che poi sono io, infatti, avendo sempre fatto il collezionista di imbattito di un thriller di vinili, no, tante volte ho scoperto anche le basi di quello che facevo in maniera a volte inconsapevole, cioè quel rap degli inizi pensavo fosse tutto fresco e nuovo, poi ho scoperto che così fresco non era, perché conteneva i campionamenti di roba che aveva 20-25 anni di vecchiaia sulle spalle, e per quello forse era così bella, e però si poteva mescolare il vecchio e il nuovo, cosa che ho sempre fatto, e tra l'altro anche per questa colonna sonora che mette insieme il contemporaneo dell'asfalto, del grande raccordo corda anulare e il suono un po' più popolare, folk dei Sanpietrini, dei Vicoli, Altastevere.
Quindi in qualche modo è unire quella che può essere un'ispirazione con una consapevolezza artistica, perché
sì,
insomma poi quella diventa importante,
in
no?
In qualche modo istintivamente, un po' in maniera fortuita, puoi farlo uno o due volte così all'inizio, però poi serve una conoscenza più organica di
certo. Senti, intanto chiedo, ho curiosità di chiedere ai nostri ascoltatori se hanno visto, qui andiamo senza filtri ragazzi, Tommaso lo sa, se hanno visto la Scuola Romana delle Risate e di darci un loro commento, una loro mini recensione, farci sapere che cosa ne hanno pensato, il documentario sarà, diciamolo subito,
16 maggio in prima serata Rai 2 alle 21:20, Sinner permettendo.
Qui,
l'altra volta c'erano diciamo delle forze. No,
eh sì,
campo
Papa,
enorme.
Vabbè, insomma, certo.
E stavolta c'è Sinner, forse un po' più gestibile.
Tra Papa e peccatori.
Infatti, certo, esatto, sì.
Poi ci fa il regalo, due serie.
Vabbè, diciamo, se tutto va, non so neanche dire bene o male, nel senso che Sinner dipende dagli incassi.
Andrà
credo,
talmente bene che vince in 30 minuti.
Quindi
sì,
diciamo,
lui puntualmente
risolve la pratica.
20, perché ho la prima serata perfetto, è un po' spostata nel tempo. Quindi.
21:20, dopodomani. Quindi parliamo di venerdì 16 maggio su Rai 2. Benissimo, questo è l'appuntamento che abbiamo dato. Ci raccontate, Marco, ci racconti un po' come sta andando la scuola, i tuoi primi, visto che prima ne abbiamo parlato, prima dell'anteprima, adesso è stata l'anteprima, c'è stato l'evento speciale, i feedback che hai raccolto, insomma, come dacci un giudizio di come te la senti.
Ma guarda, diciamo, il film è piaciuto molto grazie ai talenti che coinvolti, la gente ride anche quando io non mi aspettavo che ridesse, che è la cosa più bella, no?
Sì.
Ecco. Però è sicuramente, sai, la cosa più sorprendente è che a un certo punto qualcuno mi ha detto: manca questo artista, manca quell'altro. Alcuni erano totalmente, veramente mancano, certo, perché non ci ho mai pensato, però la realtà bella è che quando tu crei un tuo percorso spirituale all'interno di qualsiasi cosa e ti aspetti certe cose che poi arrivano, alle volte non arrivano come in alcuni casi, è interessante, perché vuol dire che il pubblico l'ha fatto suo. Quindi loro mi hanno proposto il seguito, uno mi ha detto
sì,
ma già dato, tu mi hai fatto già il casting di tutto il seguito, tutti gli artisti.
Però è una cosa bellissima, quando io penso, è quando tu ti alzi, ma in generale quando ti alzi da un film del genere e un po' tutti ce lo siamo detto, però mancava quello lì. È bello, perché vuol dire che innanzitutto il film è molto compatto, nel senso che sei riuscito a condensare tante cose e a far alzare le persone con la voglia ancora di parlare di comicità romana, di pensare appunto a un eventuale sequel, potrebbe essere quasi una serie TV, cioè insomma è...
Anche dopo la messa in onda, lanciare dei quesiti sui social,
sì,
quelli che mancano, perché non so, c'è un po' di sadismo nel pubblico, ogni volta che va di radio racconto, dice: ah, ma ci sta, fino a trovare dei nomi che dici: fratello, ma chi è? Cioè, non lo conosco.
Però è vero che si presta alla serialità, perché potrebbe essere benissimo anche la scuola napoletana della risata, no?
Sì, anche
certo. Ci stiamo lavorando e tra l'altro la cosa più bella che voglio annunciare è che stiamo lavorando con Corrado Guzzanti.
Bello.
E ora non so se ci riusciremo mai, è un sogno, qua faccio gli scongiuri come per il Napoli, però... La potenza di Corrado Guzzanti in quel documentario ti dà l'idea che è arrivato il momento che lui ritorna. Secondo me lui deve tornare.
Sì,
io spero che noi gliel'abbiamo proposto, abbiamo costruito, perché è tra l'altro la passione che ha il pubblico per Guzzanti. Cioè, sulla una clip che abbiamo pubblicato ha tipo 99.000 visualizzazioni, 20.000 commenti. I commenti sono tutti, addirittura cosa che mi ha fatto ridere, una signora, suppongo signora oggi per l'età, non perché se no signorina, dice: mio figlio si chiama Lorenzo non a caso.
questo
mi fa ridere, perché
fantastico,
uno che chiama suo figlio Lorenzo pensando a quel Lorenzo,
sì, infatti.
Vuol dire che è proprio eroico, è veramente geniale.
O è romanista fino al midollo,
sì, anche se sappiamo che Lorenzo poi nel sequel Aniene, anche lui ha avuto le sue pene.
Beh, sì.
Questo punto
senti, qualcuno chiede se si troverà su Rai Play, quindi
certamente da sabato sarà su
dopo
Rai
la
Play.
Si troverà poi dopo la messa in onda su Rai Play.
Cioè, poi chi non ha la TV contestualmente può vederlo online sulla Rai, vabbè, però comunque diciamo dal giorno dopo.
Certo. Ci scrivono: io l'ho visto, mi è piaciuto, ma non ho ben capito il ruolo di Zero Calcare, pur amandolo non lo considero nello stesso gruppo degli altri protagonisti. Qui sarà fatta una scelta ce la racconti, Marco?
Perché è un'osservazione interessante, perché proprio perché non è nel gruppo dei protagonisti ci andava, cioè nel senso che non è un comico, però è un artista che ha fatto della romanità, soprattutto facendo la serie televisiva, perché poi quello è il passaggio importante, un racconto, e non si può dire che le sue serie, pur essendo delle opere d'arte con tantissimi risvolti anche malinconici, facciano tanto ridere i personaggi. Quindi questo per noi era anche un modo di, interessante anche di proporre qualcosa di diverso, anche per dire poi come Roma, che è una città ricchissima dal punto di vista culturale e tanti altri punti di vista, si parte da Petrolini all'Ambra e Iovinelli e si arriva a Zero Calcare sui fumetti e su internet. Questo secondo me è anche un modo di come la comicità, come poi lui dice una frase intelligentissima, Zero Calcare dice: Roma se magna tutto. Ed è vero, cioè Roma a tutti i media li ha fatti suoi, il cinema, la televisione, la radio, adesso internet. Quindi questo è vero, non è nella stessa categoria, ma questo è forse la cosa più interessante, e devo dire anche che questo è poi stato anche un suggerimento di Carlo Verdone. Dico, perché noi dovevamo dire dove arriviamo, avevamo tanti punti di arrivo possibili, nel presente ovviamente, lui ha detto parliamo di Zero Calcare perché io lo adoro.
Beh, è vero che raccoglie un'eredità importante, quella proprio di una comicità fatta di tante risate ma anche di malinconia, di riflessione. Pensa a uno come Alberto Sordi, che riusciva a restituire quello che era il civiglio del romano spaccone, ma anche quello dell'uomo e del piccolo borghese, insomma, dell'uomo disperato che viveva le proprie tragedie.
Assolutamente. Beh, guarda, noi diciamo il motivo, diciamo, quelli che noi abbiamo, diciamo, questo film si basa su quella che gli americani chiamerebbero i tentpoles, cioè una dorsatura, no? Quelli che hanno influenzato gli altri: Petrolini, Proietti, Verdone, Guzzanti, Zero Calcare. Ce ne sarebbero forse anche altri, però questi sono quelli che veramente hanno influenzato, Monica Vitti, ovviamente Anna Magnani, però loro hanno influenzato gli altri, cioè se loro sono delle reference, cioè chiunque veniva ci parlava di queste persone,
di spartiacque, diciamo, rispetto al passato.
Nel senso che io ti faccio un esempio: i miei figli che sono adolescenti, per loro Zero Calcare, infatti quando mi hanno intervistato sono venuti, hanno dimostrato un sorprendente interesse per le mie attività lavorative, e sono venuti anche loro, perché per loro è un punto di riferimento. Allora noi abbiamo scelto i punti di riferimento, ripeto, può essere che abbiamo mancato qualcuno, in questo senso ci scusiamo, ci dispiace, ma abbiamo dovuto fare delle scelte e avevamo 90 minuti. Però è così, e io sono contento della musica che ha fatto Tommaso da questo punto di vista, no, in generale, non solo per questo, perché proprio questo ci restituisce, questo senso urbano del racconto e anche questo senso di Roma come un luogo unico, cioè perché Roma, la Roma che conosciamo tutti, è realmente tutti, poi ognuno ha delle vite. Io sono sempre sorpreso quando su Instagram magari vedo qualcuno che mi propone qualche luogo che io non solo non ci sono mai stato, ma neanche sapevo esisteva, perché vuol dire che ci sono tante Rome e noi abbiamo raccontato una sola.
Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo ancora in studio con Marco Spagnoli e Piotta per parlare della scuola romana, delle risate. Lo vedrete, lo potrete vedere alle 21:20 dopodomani, venerdì 16 maggio su Rai 2 e poi in streaming su Rai Play. Radio Rock Podcast. E noi entriamo alle 9:40 all'interno del The Rock Show di oggi, mercoledì 14 maggio 2025.
Motionless upon the air, and deep beneath the rolling waves, in labyrinths of coral caves, the echo of a distant time comes willowing across the sand, and everything is green and submarine. Stars to climb towards the light. separate glances meet, and I am you, and what I see is me. And do I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can? And no one calls us to move on, and no one forces down our eyes, no one speaks and no one tries, no one flies around the sun.
Di capolavori, prima abbiamo citato Leonard Cohen, Marco, e poi abbiamo ascoltato un pezzettino, c'è il 2025 mix del Live a Pompei, questa era Echoes dei Pink Floyd, scelta da te. Raccontaci il perché di questa meraviglia che hai scelto.
Ma perché i Pink Floyd hanno salvato la mia vita, cioè i Pink Floyd mi accompagnano da quando avevo 10 anni, oggi ne ho 54, quindi diciamo è la band che continuo ad ascoltare. Poi chiaramente questo poi in particolare è la prova di come il documentario che è riuscito, come le colonne sonore poi cambiano assolutamente la storia della musica. Questo è sicuramente uno di quegli album che forse viene valutato anche oggi di più di quando uscì, che non era una versione più breve, più sintetica. Quindi io trovo che i Pink Floyd hanno sempre un perché, e oggi grazie al digitale riscopriamo tantissime interpretazioni non conoscevamo, insomma.
Tra l'altro bisognerebbe fare una puntata a parte, poi se ti va un giorno, Marco, ci torni a trovare proprio per questo, sul rapporto un pochino lo raccontavamo fuori onda, sul rapporto fra film e colonne sonore, no Tommaso, vieni pure te quando facciamo questo,
sì.
Cioè quanto determinata musica è servita a lanciare un film, e quanto poi è stato anche il contrario. Dopo magari ci hai portato un caso opposto, cioè di film che magari non sono andati come sarebbero dovuti andare nelle intenzioni di chi li ha fatti, ma hanno lanciato delle canzoni che hanno avuto più successo poi del film stesso.
Beh, forse anche che sono durate di più, cioè il film aveva una scadenza. Penso a tanto cinema anni 80, negli anni 80 il cinema americano usava i film come motivazione per fare i greatest hits, no? Basta pensare alle colonne sonore di Beverly Hills Cop, che avevano tanti certo. brani che poi sono rimasti, ma tantissimi. Basta pensare alle serie televisive, Miami Vice, credo che avesse 4 album di canzoni che magari si sentivano per qualche frammento. E ci sono delle canzoni che sono rimaste e poi i film invece si sono dimenticati, o viceversa, adesso vedendo dei film, ora per esempio riesce tutto Lynch, ci sono delle canzoni che invece possono essere magari riscoperte da un pubblico che all'epoca le aveva sottovalutate rispetto poi all'opera di questo grande regista.
Prima, Blues Brothers è il mix perfetto,
Blues Brothers è il mix perfetto, però ci sono, è vero che forse la musica adesso non è sempre così, però a livello di sensibilità mi pare di poter dire sono cambiate determinate cose, senza adesso volerci avventurare in discorsi sul woke, sul politicamente corretto, però la sensibilità rispetto per esempio ad
anche
alcuni film,
quelli si fanno il giovedì,
quelli si fanno il giovedì con Emiliano Rubbi rigorosamente, però la sensibilità rispetto a dei film anni 80, oggi rivedendoli effettivamente un pochino d'effetto ti fa rispetto spesso alla comicità, certa comicità americana ma anche italiana, mentre la musica sembra essere in molti casi, non sempre, sembra essere sopravvissuta meglio alla prova del tempo, non lo so, che dite, è così? O forse anche la ieri ascoltavamo un pezzo, l'altro giorno ascoltavamo un pezzo di Battisti, Un uomo che ti ama, che oggi non sarebbe riproponibile. Quel pezzo inizia con "Donna, tu sei mia, e quando dico mia dico che non vai più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me, è meglio un uomo solo per tutti anche per me, un uomo che ti ama", oggi non lo so, si potrebbe scrivere forse neanche nell'hip hop,
forse neanche no nell'hip hop magari sì, no, però non lo so, ma riguarda anche le scene di tanti film, no, c'è questa tendenza così di arripulisti che io odio profondamente, e quindi poi così come c'è la battuta che viene un po', ma comunque anche cose che erano veramente per tutti, stavo vedendo un Fantozzi tempo fa, sai, quando ripassano su canali così più in là, sì, sul telecomando, sì, che c'erano delle battute che dico, mamma mia, oggi è impensabile. Comunque Fantozzi, dove portavi proprio tutta la sacra,
certo,
famiglia.
Certo, qualcuno ci scrive, pensiamo alla ciofeca di Flash Gordon e alla stupenda colonna sonora dei Queen.
Esattamente.
Per esempio, potremmo anche citare questo, se vabbè, cose che pezzone, ci scrivono in tanti. Ovviamente c'è Linda, c'è Marco che mi chiedono, ne abbiamo parlato tanto, ma giova a parlarne ancora e di più, perché qualcuno mi dice, ripeteteci il titolo del documentario, si chiama La scuola romana delle risate, il film di Marco Spagnoli con colonna sonora del nostro amico Tommaso Piotta, che sono qui con noi e che sarà il prossimo 16 maggio alle 21:20 in prima serata su Rai 2, poi disponibile su Rai Play. Ti faccio una domanda un po' scomoda, Marco, uno quando finisce, spesso ci dicono, no, qua finisco di scrivere un romanzo, finisco il disco, lo consegno il master, poi risentendo non sono mai contento al 100% di quello che ho fatto, spesso capita in una situazione di questo genere, con un documentario come questo è ancora più complicato. C'è qualcosa che rivedresti, che faresti diversamente, qualcosa che toglieresti o che aggiungeresti,
no,
o
no,
ti piace così?
No, ti spiego perché c'è un approccio diverso. Quelli che probabilmente frequentate qui, quindi oggi avete fatto un'eccezione per me, sono autori e l'autore non è mai soddisfatto. Io, avendo fatto poi il critico per tanti anni ed essendo uno pragmatico, so perfettamente che la cosa migliore, cioè, sia perfettibile, ma da qualcun altro non c'è dubbio. Da me, io credo di essere soddisfatto e non avrei motivo di uscire con una cosa che non mi soddisfa. Ti dico, io ho fatto un documentario su Giuliano Montaldo, che su Replay, che sono molto legato. Lui racconta, molto legato a Montaldo, si chiama 4 volte 20 anni, perché l'abbiamo fatto per i suoi 80 anni. Sì. E lui diceva che, per esempio, quando lui andava a una retrospettiva sui suoi film, lui non entrava mai. Cioè lui passava tutto il tempo a fumare, peraltro, fuori dal cinema, perché non era mai soddisfatto, perché dice, ah, questo avrei potuto fare così, questo l'avrei fatto in questa maniera, ah, quel giorno pioveva, se no avrei messo... Ecco, quindi, ripeto, gli autori hanno questo approccio. Io penso che a un certo punto la cosa debba uscire nella maniera migliore possibile e compatibilmente con tutto quello che volevi, poi se qualche cosa farei pace con questo concetto, e quindi, ripeto, sì, gli autori sì, io invece penso che la scuola romana delle risate sia la versione migliore che si poteva fare di questo racconto, almeno quello che potevo fare io. Poi ce ne è una storia che non, cioè, diciamo, non mi appartiene, nel senso che appartiene a questa città, quindi magari sarà interessante vedere come altri racconteranno queste storie in questo, in altra maniera.
Vabbè, ma non ne appartiene a nessuno, perché poi okay,
anche io ai miei concerti non vado mai.
Fai bene,
faccio quei mini Vanilli, si scoprì lo scandalo Piotta in playback. Allora,
no, perché non ci sto proprio.
Oppure un sosia.
Non ce l'hai un sosia?
Beh, io ce l'avrei un Sandro Canori da portare.
Ce l'hai?
Sandro Canori.
23 maggio a Città dell'Altra Economia. Quest'anno Sandro non c'è perché mi ha regalato questo sogno 2 anni fa.
Sì.
Poi lo show è un po' diverso. Questo è
ma dai, facciamo, cioè, cosa meraviglia.
Sai che lui...
Ma ci vuole il Sandro, il sosia di Sandro Canori che fa...
2 anni fa, prima dei bis, anziché entrare rientro, lui vestito come me esattamente, la canzone prima. E per i primi secondi...
Bellissimo, era meraviglioso,
quindi.
Meraviglioso.
Sì, a lui piace, appassionato, non era.
Senti, sì, no, lui è un grande fan,
appassionato, sì. Grande fan.
Senti, invece no, sul tema della, adesso voglio tornare ancora per un secondo sul tema della sensibilità. Visionando il materiale, Marco, c'è qualcosa che tu hai detto, mazza, questa roba qui è uscita ed è perfetta oggi, fa ridere tanto quanto e non si dovrebbe toccare una virgola, e invece qualcosa che hai detto, questo è un po'... Oggi come oggi è un po' datata, effettivamente.
Beh, sì, sicuramente ci sono degli anche non solo questioni contenutistiche, le volte queste sono anche questioni di modi, di durate,
di tempistiche.
Di tempistiche, sì,
di ritmi.
È normale, anche di tematiche. Cioè, molto spesso ci sono delle battute che all'epoca facevano ridere. Per esempio, una cosa che dicono i sceneggiatori americani: non mettete mai battute sulla politica, perché la politica passa. E quindi invece ci sono ci sono anche nei film di Totò delle battute che tu oggi non capisci, cioè se non sai il contesto storico non capisci, e non è detto che anche se le capisci ridi. Quindi la realtà è che questo fa parte di qualsiasi volta tu arrivi in un racconto del passato. Ci sono le cose che sono più rilevanti, più contemporanee, che ti arrivano subito, e altre che non ti arrivano. Rispetto a quello che dicevi prima, però, io volevo dire questo: una cosa è dire come ridevamo, nel senso, così ridevano, sai, diceva, ma non fa ridere per niente, anzi sì, ti puoi anche offendere, dire che volgarità o così via, o che volgarità o anche che stupidaggine. Se non peggio, il problema è riscrivere la storia. Quello a me preoccupa, cioè, nel senso che quella parte lì è una parte del nostro passato che va vista in maniera critica, anche da non replicare, anche dire a me. Io quando ho visto Ace Ventura con i miei figli pensavo un film divertentissimo, invece un sacco di battute atroci, sì, anche proprio veramente politicamente, ma molto molto scorrette. Ed i miei figli mi hanno quasi detto: ma perché ci hai fatto vedere questo? Erano quanti condannati. Quindi, capito, diventavo questo padre così anarchico. Ora un anno lo psichiatra perché papà faceva vedere Sventura. Ecco, ma non è quello. Il punto è la contestualizzazione. Perché poi, invece, quando tu riscrivi la storia, questo non funziona mai. L'abbiamo visto con Biancaneve recentemente. Cioè, non voglio dire, no, tu ami una storia per quello che è. Se la trasformi in un altro, magari fai bene sul piano politico, ma allora non lo rifare.
Certo,
cioè tu proponi di cambiare proprio, cioè fare una produzione nuova, qualcosa in più, ma non andare a ritoccare qualcosa che
ma
già,
no,
che già esiste.
Ma no, perché è passato, cioè noi non è che possiamo pagare, cioè, anche a parte che se dovessimo passare degli eroi della storia, penso che il cinema non sia tra i primi, ci sono tutte questioni, colonialismo,
certo,
razzismo, violenze e altro genere, quindi poi arriviamo alla cultura. Quando tu devi contestualizzare, ci sono delle battute in certi film, in certi libri, ci sono considerazioni in certi libri, ma che cosa fai se no i libri che fai li bruci, come dice Indiana Jones?
No,
i libri andrebbero letti prima di bruciarli, andrebbero capiti, andrebbero contestualizzati e consegnati a un pezzo della storia.
Quindi, secondo te queste sono un po' operazioni di, non so se si dice, wrestling washing, cioè nel senso pensi che
vabbè,
sia
l'abbiamo coniato noi.
No, coniato.
Io penso che sia giusto condannare tutto questo, penso giusto che sia criticare, penso che quando vediamo Via col Vento, soprattutto nell'edizione italiana, c'è da vergognarsi, però questo non vuol dire non vederla o,
certo,
o stare
certo
lì.
È come Sventura, o censurarla.
Cioè censurare, capirlo e capire gli errori, perché soprattutto certo è capire anche dire, vedi, questa cosa è una cosa allucinante, però io oggi sono un'altra persona. Certo. E io,
ma già che ti scandalizzi nel momento in cui la vedi, sì, sta a dimostrare il fatto che qualcosa è cambiato.
Esattamente.
Quindi questo è importante.
E infatti sono d'accordo, e questa è la cosa più importante, soprattutto anche il fatto che se tu vedi una cosa non vuol dire avallarla, se tu racconti, certo, una, perché sennò questo tutti quelli che fanno i registi che fanno, io non sono, a me non piace il true crime, ma tutti quelli che raccontano gli omicidi,
no,
che
pensando
fanno
quello, certo, certo, io sono appassionata ai true crime, quindi ho pensato,
quindi sei una serial killer, no, però è un tema ricorrente, per esempio nel mondo hip hop, no? Sì. Quante volte si è detto quest'artista racconta una storia, non sta, non è la sua visione del mondo. A volte è difficile distinguere se è una visione del mondo o se è invece un racconto, no, di qualcosa.
Però vi faccio una domanda io: se un artista che noi di cui ci fidiamo, mettiamo il nome, non ha il permesso di raccontare l'irraccontabile, chi lo racconta?
Certo.
Chi ci guiderà, certo, a scoprire le pulsioni che esistono? Perché se no lo lasceremo soltanto al genere, cioè all'horror, lo lasceremo soltanto a quello che a un certo punto lo contestualizziamo, vabbè, ma è una cosa commerciale, così. Io invece penso che avere gli artisti che debbano poter raccontare, ma non, ma raccontare non vuol dire aderire al racconto, capito? Perché sennò questo ci renderà, secondo me, più deboli nei confronti dei mostri, non più forti, secondo me.
A chi suggerisco a Luana, che dopo aver ascoltato Pink Floyd scriveva, cioè, citando Battiato, no, rispetto alla situazione attuale, che poi bisogna sempre cercarle le perle perché ci stanno, sommersi soprattutto da immondizie musicali. Le consiglio di recuperare La voce del padrone, il documentario di Marco Spagnoli, così, visto che ama Battiato, si può, può godere, ecco, di questo bellissimo documentario. In realtà abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ma ho tutta una serie di domande che non siamo riusciti a fare, che siamo andati a ruota libera su temi molto importanti e molto belli. Si parla di comicità. Se ci fosse un... la butto lì così, se ci fosse una scuola napoletana delle risate, chi sarebbe, Marco? Sono dei, il Carlo Verdone che racconta.
Io l'ho già raccontato, e non è per quello che lo vedo lucido, che è Massimo Troisi, che è uno dei più grandi geni che abbiamo avuto, e che poi possiamo discutere con Totò, ma lui aveva una visione, e tra l'altro nel documentario, di cui sono molto orgoglioso, che anche questo su Replay, non vorrei che faccia, voglia fare tutta pubblicità, però
no, no,
la cosa
diciamo
che a me fa piacere raccontare, che le più grandi, due grandi influenze su Massimo Troisi sono stati per Paolo Pasolini e Roberto Vecchioni. Infatti quando nel documentario si vede Vecchioni, molte persone dicono: ma che c'entra Vecchioni? Perché Vecchioni è quello che lui ascoltava insieme a Pino Daniele, poi chiaramente, però sì. Vecchioni, perché tra l'altro il padre è sempre di San Giorgio a Cremano, il padre di Vecchioni, perché è quella cosa lì. Io credo che Massimo Troisi sia stato veramente uno dei più grandi geni, e lui avrebbe fatto qualcosa ancora di più. Lì c'è veramente un immenso rimpianto, non solo per la persona, non solo per l'artista, ma per quello che ci avrebbe comunicato.
Eh sì, perché a un certo punto c'era proprio un'idea di cinema in Troisi. Sì. Cioè, se i primi film, no, erano di ispirazione forse più pasoliniana, nel senso proprio le facce, il popolo, eccetera, verso la fine in effetti aveva proprio proposto un'idea di cinema.
Sì, oggi sarebbe probabilmente uno dei grandi di Hollywood. Questa è la cosa, è perché quello era il suo destino. Entrare e raccontare avrebbe migliorato non solo l'Italia, ma anche il mondo.
C'è questo film in preparazione, Marco, ce lo puoi dire? Ci puoi svelare qualcosa sulle altre scuole della comicità?
Sì, noi vabbè, ora ci stiamo pensando. Ora ci sono tante scuole, se basti pensare alla Sicilia, che cosa ha prodotto, basti pensare alla Toscana, che cosa ha prodotto. Ora vediamo se, appunto, queste sono cose che dobbiamo costruire. Noi abbiamo fatto questo percorso da Napoli a Milano, siamo scesi a Roma, ci piacerebbe raccontare altro, perché il merito di questi documentari, al di là se siano piacciono o non piacciono, se siano tra virgolette belli o brutti, è che comunque riportano l'attenzione su degli artisti. Questa è la cosa bella dei documentari. I documentari non hanno un valore solo per quello che sono, per quanto, ma portare un'attenzione su degli artisti che alle volte sono dimenticati, alle volte non sono semplicemente conosciuti, cioè servono come una sorta di guida, perché oggi, paradossalmente, oggi che possiamo vedere tutto, molto spesso la gente non riesce a vedere tutto, certo, e si perde, e invece questi documentari, miei come anche altri, ovviamente, giustamente, io stesso sono un grande fan del genere per tanti motivi. Scopo, il documentario su Milli Vanilli per esempio è un capolavoro da questo punto di vista, cioè ti fanno capire delle storie e ti fanno apprezzare ancora di più, e allora ti fanno dire: ma chi era questo?
Approfondire, no? Approfondire qualcosa.
Indica me, Marco. Io, Vanilli, indica me.
No, ormai abbiamo io dico che l'hai citato. No? Che
maestro... Senti, vabbè, io ricordo.
Piotta racconta i Milli Vanilli.
Esatto, io ricordo ancora una volta la Scuola Romana delle Risate in prima serata, dopodomani, 16 maggio, su Rai 2 e poi su RaiPlay in streaming. Tra l'altro recuperate tutti i documentari di Marco Spagnoli, che sono
troppi,
sono tanti, però sono molto. Dove si possono recuperare?
Guarda, la maggior parte sono sulla Rai, okay. Poi alcuni sono altrove, ma diciamo la maggior, perché io ho lavorato molto con la Rai, perché diciamo è un percorso culturale che quindi è più facile che la Rai sia più sensibile a queste cose.
Tu, Martina, che ami Pino Daniele, recupera Nero a metà, che è il
sì, lo recupererò
su Pino Daniele,
no, assolutamente, streaming,
adesso
sì.
È in streaming, quindi,
streaming. Senti, va bene, io vi ringrazio. Dopo la pubblicità ascolteremo la seconda richiesta musicale, scelta musicale di Marco, che era per Don't You Forget About Me, i Simple Minds, se non
sì,
vado errato.
Non è solo per ricordarvi di me, ma per ricordarvi di una canzone che è The Breakfast Club, un film degli anni 80 di grande successo, oggi dimenticato come tutto quel genere di quelle comedy lì, o perlomeno non così presente nell'immaginario collettivo, e questa canzone invece però è presente, anzi è una canzone che sentiamo facilmente programmata.
Torni a trovarci, Marco?
Quando mi volete, io ci sono.
Ci iscriviamo, organizziamo molto volentieri, facciamo una bella puntata tra musica e cinema, se ti va. Io chiuderei, Tommaso, con qualcosa della colonna sonora della Scuola Romana. Beh,
saluto Francesco Santalucia, che anche questa volta, dopo Suburra e Notte Infame, ha realizzato tutta la colonna sonora, mescolando appunto contemporaneo e classico popolare. Tu mi piaci, forse un po' la canzone simbolo anche per quello che scrivo e dico nel testo. Che
molto bene, molto bene. Grazie a Piotta e a Marco Spagnoli. Grazie. Ricordiamo la Scuola Romana delle Risate, dopodomani su Rai 2 in prima serata. Chiudiamo con il tema portante, potremmo dire.
Tema,
no?
Importante.
Tu mi piaci. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
Tu mi piaci. Da quando sono nato, perché me fai, anche in un giorno sbagliato, che sto in casa.
Strada in questa fila sulla tangenziale, oggi piove pure qua se mette male. C'è anche lo sciopero nazionale, coi pastori sardi fino al Viminale. Dell'attack, del tram, del pass, dell'ama, ma sei così bella che comunque te se ama. Nel tran tran tran, ma quale can can, il ballo del romano gira sul CRA. È una tarantella, balla nannarella, sta musica americana canta Gabriella. America faccia Tarzan, Maranella, ridi come Aldo, magna come Lella. Roma dentro un film di Fellini, oppure a Cattone, mamma Roma Pasolini. Lascio aperto che morivo, Petrolini, non mi fido se non ridi. Tu mi piaci,
tu mi piaci,
da quando sono nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Tu mi piaci,
tu mi piaci,
da quando sono nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato. Che storica. Strato su Radio Sportive Romane, con tu grande favela, anulare Casalotti, Boccea, ma io esco a re Bibbia, che mai uscisce che entrasce in cella. Roma è una pischella, dimmi che ci stai, è troppo tempo che te vedo offline. Vivi Roma by night, quante persone, pensa a Massimetto, mi piagne il cuore. Roma by night, quante persone, quale skyline, er cupolone. Ridi è come te, con te ma che muoi, da cena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è, e sti ca basta che stai con me. Mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma. Tu mi piaci,
e tu mi piaci,
da quando sono nato, perché mi fai ridere, anche in un giorno sbagliato.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.